cerchiamo di contemplare adesso l'arte, ovviamente non possiamo fare 2000 anni di storia dell'arte, ma degli esempi, e vogliono essere degli esempi di come l'arte ha recepito il contenuto di questa mattina. Però prima di attingere all'arte vorrei leggervi un testo che mi è venuto in mente adesso, in riferimento al vuoto cristianamente inteso come possibilità del compimento, questo vuoto come diciamo assenza dell'io per far emergere il vero sé, cioè Dio, ecco, questo è un po' dove tutto è di nuovo possibile. Mi è venuto in mente una citazione, un passaggio di un libro, di un'intervista in realtà bellissima, che Olivier Clément fece all'allora patriarca di Costantinopoli, patriarca Atenagora I. Questa intervista, una lunga intervista, è stata poi riportata in un libro che è stato ristampato fortunatamente in questi ultimi anni, mi sembra due o tre anni fa, per la San Paolo, che si intitola Umanesimo di Dio, mi pare, poi vi do umanesimo spirituale, poi vi do l'indicazione, è un tomo abbastanza importante, però è molto leggero perché si legge bene, perché è un'intervista, quindi tutta botta e risposta, e sono due giganti, perché già Olivier Clément è un teologo sopraffino della ortodossia, e patriarca Atenagora, un uomo di una profondità spirituale impressionante. Questo libro, appunto, è rieditato. A un certo punto patriarca Atenagora parla così, dice: la guerra più dura è la guerra contro se stessi, bisogna arrivare a disarmarsi. Ho perseguito questa guerra per anni ed è stata terribile, ma sono disarmato ora, non ho più paura di niente, perché l'amore caccia il timore. Sono disarmato della volontà di avere sempre ragione, di giustificarmi squalificando gli altri. Non sono più sulle difese, gelosamente abbarbicato alle mie ricchezze. Accolgo e condivido. Non ci tengo particolarmente alle mie idee, ai miei progetti. Se uno me ne presenta di migliori o anche di non migliori, ma buoni, accetto senza rammaricarmene. Ho rinunciato al comparativo. Ciò che è buono, vero e reale è sempre per me il migliore. Ecco perché non ho più paura. Quando non si ha più nulla, non si ha più paura. Se ci si disarma, se ci si spossessa, ci si apre al Dio uomo che muove tutte le cose. Allora egli cancella il cattivo passato e ci rende un tempo nuovo in cui tutto è possibile. Ecco questa splendida, direi, idea del vuoto, della verginità, questa affrontumazione dell'io, dell'ego, perché tutto il sé possa emergere. Questa citazione la trovate in quel libro che ho appena citato. Ora veniamo alle nostre al tema dell'Annunciazione. Partirei da questa immagine, e qui siamo negli splendidi mosaici di Santa Maria Maggiore a Roma. Un po' rovinato, qui siamo, è un piccolo, in realtà una piccola porzione di mosaici tra due, vedete, incastonato, una veletta tra due arcate, ed è molto curiosa come annunciazione, perché non segue lo schema evangelico. Infatti, se notate, Maria, c'è Maria ovviamente, c'è l'angelo che le porta l'annuncio, ma lei è in atteggiamento quasi di corsa, quasi stesse scappando. C'è il pozzo, infatti ha l'anfora in mano. Cosa sta rappresentando il mosaicista, l'artista? Sta rappresentando la prima annunciazione di Maria. Perché? Quante annunciazioni ha ricevuto Maria? Due, dicono gli apocrifi. Ecco, è interessante che molte immagini che noi vedremo in questi giorni si rifanno, è vero, molto al Vangelo, ma anche molto ai Vangeli apocrifi, oppure altri testi, anche di devozione, tra cui la leggenda aurea di Jacopo da Varazze. Quindi gli artisti hanno attinto a diverse fonti, e qui il mosaicista ha attinto a un Vangelo apocrifo che si chiama Protovangelo di Giacomo, ed è un protovangelo, cioè un testo apocrifo dove si racconta della natività di Gesù in maniera anche molto, diciamo, naif. Nei Vangeli apocrifi confluisce anche molto l'immaginazione, quello che i Vangeli non dicono, il vuoto dei Vangeli viene riempito dei Vangeli apocrifi. Ad esempio, cosa ha fatto Gesù a Nazareth per 30 anni? C'è molta curiosità. Allora i Vangeli apocrifi raccolgono e raccontano molto, immaginando ovviamente, ad esempio il Gesù adolescente, il Gesù che gioca con i suoi compagni. È interessante leggerli perché poi ci fanno anche sorridere. Gesù ad esempio gioca in questo modo, fa togliere una gamba a un compagno, lo fa ricomparire, poi fa con il fango fa degli uccellini che poi li manda e fa volare. Ecco, questi sono. Ecco, no, io vi leggo il testo della prima annunciazione. Chi è stato a Gerusalemme avrà, o meglio, in Israele e in particolare poi a Nazareth, si va a visitare, almeno io porto sempre, a visitare una piccola chiesetta che c'è lungo la via Paolo VI a Nazareth, che si chiama, è la chiesetta di San Gabriele, dove si dice si identifica questa chiesa come il luogo della prima annunciazione. Lì c'è una fonte, sicuramente era una fonte di Nazareth, quindi sicuramente Maria sarà andata a attingere acqua lì, e si legge solitamente questo testo. Ci fu un consiglio di sacerdoti e dissero: facciamo una tenda per il Tempio del Signore. Il sacerdote disse: chiamatemi delle vergini senza macchia delle tribù di Davide. I ministri andarono, cercarono e trovarono 7 vergini. Il sacerdote si ricordò della fanciulla Maria, dato che era della tribù di Davide e senza macchia davanti a Dio. I ministri andarono e la condussero. Le introdussero poi nel Tempio del Signore. Il sacerdote disse: su, tirate a sorte chi filerà l'oro, l'amianto, il bisso, la seta, il giacinto, lo scarlatto e la porpora genuina. A Maria toccò la porpora genuina e lo scarlatto. Li prese e se ne ritornò a casa sua. In quel tempo Zaccaria diventò muto. Fino a quando Zaccaria riparlò, il suo posto fu preso da Samuele. Maria, preso lo scarlatto, lo filava. Tenete presente questo aspetto di Maria filatrice, di Maria con lo scarlatto in mano, perché sono tutti elementi fondamentali che ritornerà dopo. Presa la brocca, uscì ad attingere acqua. Ed ecco una voce che diceva: gioisci piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tu tra le donne. Essa guardava intorno, a destra, a sinistra, donde venisse la voce. Tutta tremante se ne andò a casa, posò la brocca e prese la porpora, si sedette sul suo scanno e filava. Ed ecco un angelo del Signore si presentò dinanzi a lei dicendo: non temere Maria, perché hai trovato grazia. E qui si aggiunge e viene attaccato il Vangelo, diciamo, canonico. Allora, questa immagine, siamo tra il IV e il V secolo, rappresenta proprio Maria che, spaventata, scappa, è venuta a attingere acqua, ma scappa, va a casa terrorizzata, e dove il Signore dice: beh, mi sei scappata una volta, non mi scappi la seconda. Torna l'angelo e lì lei dice: vabbè, a questo punto sono la serva del Signore. Quindi interessante, vedete che un artista prende in considerazione anche questi racconti popolari, diciamo. Uno potrebbe dire, c'è un altro elemento molto, molto simpatico anche, ma per dire come dobbiamo conoscere anche cosa ci sta dietro la scrittura. E perché Maria è scappata? Perché ha avuto paura? È una domanda, Cosa, tra l'altro non è che scappa, capite, non l'ha ancora detto.
Io credo che come importunata dall'angelo non è al riparo, a casa poi è più tranquilla.
È un imprevisto.
Sì, però bisogna conoscere appunto un po' la scrittura e capiamo perché Maria è terrorizzata e scappa. Perché gli angeli, al tempo, diciamo, nella scrittura esistono gli angeli buoni e gli angeli cattivi. Ci sono anche angeli cattivi. E cosa fanno gli angeli cattivi? Tentano, ma tentano proprio, nel senso che si uniscono sessualmente. Uno dice: ma come fa un angelo stesso? Comunque si uniscono alle fanciulle belle e partoriscono i giganti. Questa era l'idea che vige in molta scrittura. Cioè c'era questa idea che ci fossero degli angeli negativi che, annoiati di stare in cielo, individuavano le fanciulle belle del popolo ebraico e scendevano in picchiata, si univano a queste ragazze e partorivano così dei giganti. Ora, tutto questo è raccontato in Genesi. Se voi leggete il capitolo 6 di Genesi, viene fuori questa idea. Quindi, capite che Maria deve aver, ma sarà un angelo buono o un angelo cattivo? Avrà detto. Per questo che si spaventa. Tenete conto che queste idee, che uno dice: ma che stupidaggini sono, queste idee ritornano anche nel Nuovo Testamento. Se voi leggete ad esempio la lettera di Giuda, che non è quello il traditore, l'altro, al versetto 5 e 6 viene fuori questa idea. Anche la seconda Pietro 2 e 4 ritorna questa idea, cioè per vedere che anche Giuda, versetti 5 e 6, seconda Pietro 2 e 4, segno che anche gli autori evangelici erano impregnati di questa mentalità. Quindi uno legge Giuda o legge Pietro e dice: ma cosa, ma potevi pensare a queste? Sì, potevano pensare, nel senso che non si fa in fretta eliminare un certo concetto. Ecco, questa è la prima, si ritiene, che sia la prima rappresentazione nella storia dell'arte dell'Annunciazione. Quindi facciamo un passo indietro, siamo nelle catacombe, questa in particolare è la catacomba di Santa Priscilla a Roma, è databile intorno alla metà del III secolo. È un graffito in realtà molto importante, perché abbiamo già degli elementi che torneranno. Maria è seduta in un trono, una sorta di trono, una seggiola, ma molto importante. Maria non ha il velo, altro elemento importante, perché la donna senza velo rappresentava in questi secoli la verginità, poi diventerà, dopo l'epoca imperiale, diventerà segno della verginità invece il velo. Vedete come cambia, no, a seconda delle epoche storiche. E qui a destra abbiamo l'arcangelo Gabriele che ha portato l'annuncio. Questo indice la indica, e questo vuol dire che sta parlando, è un atteggiamento, si chiama segno loquendi, questo angelo che sta parlando con una... State attenti, è importante, perché l'angelo è a destra. Ora, su questa cosa del destra e sinistra vi invito proprio a porre attenzione, perché non è scontato.
Mancino.
No, non è mancino. Però
fino adesso ci facevano scrivere con la destra anche i mancini, perché l'angelo cattivo sta sempre a sinistra.
Ma poi vi dico perché è a destra. Quindi possiamo dire che il modulo compositivo della catacomba di Priscilla si rifà a uno schema iconografico esistente. Ecco, una cosa importante, ricordiamo che l'iconografia cristiana non ha una sua originalità. Cioè, i cristiani, quando hanno dovuto rappresentare gli avvenimenti evangelici, o comunque rappresentare l'esperienza spirituale divina, non avevano un'arte cristiana, ovviamente. Si rifacevano all'arte precedente, quindi all'arte romana e greco-romana. E questo ci spiega tante cose, ad esempio Maria, abbiamo detto, è seduta in trono. Perché la fa sedere in trono? Non perché fosse stanca, ma semplicemente perché era in questi grandi imperi, rappresentava la dignità. Era l'imperatore, era il re a stare seduto in trono. Tenete conto, vedete che è un angelo. Dove sono le ali di questo angelo? Non ci sono. Infatti, la prima iconografia cristiana rappresenta angeli senza ali. Perché? Poi le sono state attaccate più tardi le ali, adesso per noi gli angeli hanno le ali, ma originariamente non era così, perché l'avessero fatte con le ali, le avrebbero potute confondere con, ad esempio, le vittorie alate dei pagani. Questa è una vittoria alata che c'è al Vittoriano, a Roma, e sembra un angelo, ma questo qui è una dea, è un dio pagano, capite? Allora dico, non facciamo le ali, perché ovviamente non vogliamo rappresentare divinità pagane, ovviamente. Quindi le hanno tolte le ali, poi sono state attaccate di nuovo. Un altro elemento importante è il simbolo che voi troverete tantissimo nelle Annunciazioni, che è la tenda. Tra l'altro anche ieri avete visto quello splendido opera di Piedra Francesca, e questa donna, questa maternità, viene rappresentata con una tenda dietro, proprio che si apre così, sembra quasi questa, no? Ecco, il motivo della tenda è importante, si afferma intorno al IV o V secolo. La tenda come simbolo è importantissimo, perché la tenda svela, la tenda rivela. Quando si apre la tenda, tu percepisci cosa c'è dietro. Ecco il simbolo della tenda, importantissimo. È rimasto, pensate, il sipario nei teatri, ad esempio, no? Quindi si apre, allora c'è l'annunciazione, cioè si annuncia qualcosa aprendo la tenda. Ecco, quindi il motivo della tenda tornerà molto nelle annunciazioni. Pensate ad esempio l'iconostasi, ad esempio nell'Oriente cristiano, no? Funge da tenda, cioè in qualche modo impedisce di vedere, ma poi a un certo punto si aprono le porte, si svela, no? Questo velare e svelare, velare e svelare. Vi siete mai chiesti perché in molte chiese davanti al tabernacolo c'è questa tendina? È il conopeo, si chiama, il conopeo, che viene cambiato secondo dei tempi liturgici, un po' verde, bianco, rosso, viola. Ecco, ha questa funzione di vela e poi si apre e svela il Santissimo. Ecco, è un po' rimasuglio di questa idea. Questo che vi ho portato è, ad esempio, è un tema epifanico, siamo nel IV secolo, siamo nella bellissima chiesa di Santi Giovanni e Paolo a Roma, sotto, nella parte bassa, e proprio questa idea è la prima immagine in cui viene usato la tenda. Qui siamo nell'ipogeo di quella chiesa in Roma. Ecco, questa è un'immagine, questa è in realtà un'icona diciamo abbastanza moderna, siamo nel 1800, un'icona russa, però per farvi vedere che ritornano degli elementi che diventeranno classici dell'Annunciazione. Vedete la tenda, vedete che c'è sempre la tenda, poi c'è Maria seduta in trono, in questo atteggiamento di accoglienza, non è spaventata qui, è di accoglienza, le mani aperte vuol dire accoglienza, vuol dire ricevere. La mano aperta ha un bellissimo significato, la mano aperta significa proprio io rinuncio a difendermi e ti accolgo, questo è il significato della mano aperta. Non vi siete mai chiesti perché quando ci si saluta in Occidente ci si dà la mano, cosa che negli altri tradizioni non avviene. In Occidente ci si dà le mani, perché l'Occidente ha tradizioni molto violente, si ha sempre la mano armata, si fa le guerre, si ha la mano armata, quindi porgere la mano all'altra vuol dire io non ho nulla in mano di armato, vengo a te in segno di pace e di accoglienza. Ecco il significato di darsi la mano, ha questo significato. Mentre in Oriente, ad esempio, si ha le mani giunte, in senso di anche questo di accoglienza e di accoglienza della presenza dell'altro. Io con le mani giunte, io accolgo il divino che c'è in te. Namaste, si dice in India, con le mani giunte. Namaste. Io riverisco, io accolgo il divino che c'è. Riconosco che in te c'è la divinità e l'accolgo. Bellissimo questo saluto, namaste. Ecco qui, vedete, cosa è successo? Pian piano Maria acquista una nobiltà imperiale. Tutto il discorso di stamattina sulla povertà, su Nazareth, in realtà viene in qualche modo frantumata perché il cristianesimo è diventata religione di Stato, religione imperiale. E allora Dio diventa l'onnipotente, Gesù diventa il rappresentante del Dio onnipotente, quindi il Pantocrator, quindi Dio, il Gesù Re, il Gesù, no? E poi Maria diventa pian piano sempre più Madonna. Ecco, è stato un periodo negativo questo, perché il fatto di essere stata una religione imprestata all'impero ha fatto diventare anche Dio, il Padre, il Figlio, Maria, esseri imperiali, esseri molto grandiosi, tanto appunto di aver introdotto il termine onnipotente. Noi ogni domenica diciamo: credo in un solo Dio Padre onnipotente, non credo in un Dio Padre misericordioso, no, onnipotente, creando un sacco di disastri, semplicemente perché il nostro Dio non è onnipotente, ovviamente. Perché Dio non può fare quello che vuole. Ma su questo ci torneremo più avanti.
Posso chiederti una cosa? Questa immagine qua che hai fatto vedere adesso, quella di prima, come ti trova?
Questa qui no, è una delle tante, è una icona russa del XIX secolo. Dirti il luogo dove adesso no. No, è questa. Come questa, ad esempio, questa è una icona moderna, però vedete, è importante perché qui ritornano ancora gli elementi tipici dell'Annunciazione. Ormai è diventata proprio una Maria addirittura è seduta in un trono con i cuscini imperiali. Voi la troverete sempre, sempre, molto spesso seduta in un su dei cuscini. È proprio il cuscino dove si sedeva l'imperatore o l'imperatrice. Con le scarpe rosse, perché gli imperatori usavano le scarpe rosse. Anche il Papa, non questo.
Solo questo era usato.
Poi, pian piano, dietro i personaggi imperiali diventano ovviamente, dietro delle strutture, delle veramente qualcosa di delle edicole molto complesse. Il significato in realtà, vedete, sono sempre porte, finestre vuote, finestre aperte, che in qualche modo indicano che dentro c'è uno spazio, stanno a indicare che Maria è veramente la dimora vivente dell'Altissimo, colei che ha contenuto in sé. Torna la tenda, c'è lo Spirito Santo, ecco, questo atteggiamento. Ecco, in mano importante, lo vedremo meglio poi, ma cominciate a vedere che Maria ha in mano il fuso, perché? Perché c'è ancora questa idea che Maria stesse lavorando la seta scarlatta quando era in casa e quando l'angelo l'ha ricevuta. Quindi Maria con il fuso, questo è importante, ci fermeremo dopo. Molte volte la testa di Maria è molto reclinata e duplice significato. Il primo è un atteggiamento di accoglienza, cioè di attenzione. C'è un salmo che dice: Vergine, poni l'orecchio alle parole del re. Quindi è questo porgi l'orecchio in atteggiamento di ascolto, di attenzione. Ecco, lei sta prestando ascolto all'angelo, quindi alla parola di Dio. E poi è il segno di verginità, e indica la verginità, il segno della testa reclinata. Maria, a un certo punto dell'iconografia, avrà anche tre stelle su di sé, una sulla fronte e due sulle spalle, segno dell'essere stata raggiunta dalla benedizione trinitaria di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ecco, questa è un'immagine qui siamo di nuovo a Santa Maria Maggiore a Roma, e la cosa curiosa è che Maria è sempre seduta in trono, ormai come una regina, un'imperatrice. Abbiamo l'elemento della colomba che comincia a comparire, ma fa molta fatica la colomba a entrare, poi vi dico perché nell'iconografia, fa molta fatica, ci è voluto un concilio per dire che si può usare la colomba nell'iconografia cristiana, perché, ve lo dico subito, perché era sempre accompagnata alla, al mito di Venere. Venere aveva sempre una colomba, quindi rappresentare Maria, ad esempio, con una colomba vicino rischiava di confonderla con Venere, con la Venere. Tenete conto che siamo in un'epoca dove appunto i cristiani cominciano a acquisire un'iconografia propria, quindi non possono permettersi di confondere troppo, quindi farà molta fatica a entrare la colomba. Poi questa è bellissima perché è una colomba impicchiata proprio, scende giù velocissima, l'angelo, ma quanti angeli sono? Sono tantissimi, hanno le ali. Ecco, questo è un mosaico importante perché ci sono quattro angeli, cinque angeli. Sì, questo in realtà è rivolto a un'altra scena che è alla destra, che noi stiamo vedendo. Però abbiamo cinque angeli, quindi in qualche modo è importante. Vi dicevo che ci è voluto il 325, il Concilio di Nicea, che dichiara che la colomba del battesimo rappresenta lo Spirito Santo, quindi la si può usare perché diventa il simbolo dello Spirito Santo. Poi si procede, questa è un'altra icona moderna, più orientale, ecco, però vorrei fermarmi su questa che è importantissima perché qui siamo a Monreale, in Sicilia, nel Duomo, e in un piccolo porzione abbiamo questa bellissima immagine che ci dà motivo di fermarci su aspetti importanti. Ad esempio, il fuso, ma questa volta si vede benissimo che è di lana, o meglio di un tessuto purpureo, un qualcosa di scarlatto che richiama il sangue. Abbiamo la colomba, anche lei seduta si vede, vedete su un cuscino, le tre stelle che ritornano. Allora, forse è giunto il momento per dire qualcosa su questo fuso. Nel mosaico che avete in chiesa, quindi nella nostra cappellina, quella vicino all'ambone, è importante perché ritornano gli elementi che abbiamo qui. Cioè, l'angelo, cioè lo Spirito Santo, se vogliamo, che raggiunge Maria all'altezza dell'orecchio. A un certo punto voi vedrete sempre l'angelo che indica col dito, con la mano, l'altezza dell'orecchio. Quindi, oppure la colomba proprio all'altezza dell'orecchio, lo Spirito Santo. Perché c'è questa costante? Perché i padri della Chiesa, in particolare il diacono Efrem il Siro, dice che Maria è stata fecondata dall'orecchio. Bellissimo. È stata fecondata dall'orecchio, per questo che l'angelo ha la mano, il dito, proprio vicino all'orecchio, oppure lo spirito all'altezza dell'orecchio. In che senso è stata fecondata dall'orecchio? Perché lei, ascoltando la parola, partorisce il verbo. Allora entra in scena questo gomitolo di lana, di tessuto color sangue, il cui filo in molte icone termina proprio all'altezza dell'utero. Che cos'è quel filo? È la carne del verbo, cioè lei sta tessendo carne a Gesù nel suo grembo. E come tesse il verbo, come tesse la carne, ascoltando. Quindi ascolta e simultaneamente si forma Cristo in lei. È fantastico questa. Questa si chiama spiritualità mariana. Questa è la sana spiritualità mariana. Maria ci insegna, ci ricorda che ciò che ascoltiamo si fa carne in noi. E se si fa in carne in noi diventa nostra carne, quindi nostro pensiero, nostro modo di agire, nostro modo di fare, le nostre relazioni, nostro... quindi vuol dire che lo partoriamo poi nel mondo, nelle nostre situazioni. E il discorso di stamattina, vedete, diventare madre di Dio vuol dire questo: ascoltare il Vangelo, farlo proprio, si trasforma nella nostra carne, o se vogliamo gli diamo carne, e poi lo partoriamo. Ecco qual è quindi Maria è raggiunta dallo Spirito, dalla parola, dal Vangelo. Lei accoglie in questo suo vuoto interiore, che è possibilità totale, potenzialità totale, accoglie questa parola, diventa carne nell'utero, e poi ovviamente lei partorirà il Cristo. Ma adesso questo è appannaggio di tutti. Col passare del tempo, questo ovviamente non c'è bisogno neanche di commentarlo, ovviamente, perché la conoscete senz'altro, la splendida annunciazione che c'è nella Cappella degli Scrovegni a Padova, è interessante perché col 1300 succede qualcosa nell'iconografia dell'Annunciazione per cui si lascia piano piano un'iconografia prettamente imperiale, dove Maria ormai è diventata un'imperatrice, e diventa sempre più umana. Ecco, qui Giotto ambienta la scena in una situazione di casa. Ovviamente le case che conosceva Giotto, ovviamente, sta contestualizzando nel suo, però non è più nei palazzi imperiali, non è più seduta su uno scranno imperiale con cuscini, è una donna del tempo. E la cosa che sta, ecco una cosa interessante, possiamo dire con Giotto, o meglio ancora prima, col 1200 in poi, voi non troverete più il filo rosso nelle mani di Maria, ma un libro. Perché lei meditava la parola, dice la tradizione, mentre non filava, ma ascoltava la parola, la Torah, quando l'annuncio l'ha raggiunta. Quindi voi troverete sempre adesso un libretto, un libro in mano a Maria. La Cappella di Scrovegni a Padova, e questo è veramente un esempio di guardate, è tridimensionale. Giotto è riuscito a dare un contesto, a realizzare un contesto tridimensionale, impressionante. Ma anche i colori sono splendidi. Ecco, vedete che ormai Maria non è più a sinistra ma è a destra. Perché? Appunto perché si sta passando in Occidente, dove si scrive da sinistra verso destra. E scrivendo verso destra, l'attenzione è posta alla fine della frase, cioè porre Maria a destra significa porre l'importante a destra, cioè il centro dell'attenzione a destra, perché è la conclusione dello scrivere, è la conclusione della frase, la conclusione, ecco, porre Maria a destra significa proprio questo, cioè porre lo sguardo deve finire su Maria. La Cappella di Scrovegni, non so se qualcuno l'ha vista, ma e quello che è rimasto del grande palazzo padovano di questo grande signore Enrico Scrovegni, che si fece fare una cappella privata chiamando i maestri principali del suo tempo, tra cui Giotto, che dovette fare un ciclo di affreschi rappresentante l'Antico Testamento, il Nuovo Testamento, e nei due archi, nell'arco trionfale, dove finisce uno, dove inizia l'altra storia, ciclo di storie, ecco, lì ha messo l'Annunciazione come proprio fulcro tra l'Antico e il Nuovo. L'Annunciazione come la fine di un'epoca, l'Antico Testamento, e l'inizio di un altro, per questo che l'ha posto nelle due lunette dell'arco trionfale, quasi a dire l'Annunciazione funge da cerniera tra l'Antico e il Nuovo. Veramente inizia la bella notizia, la buona notizia che avviene attraverso l'Annunciazione. Dio si incarna, Dio si fa uomo. In questo senso.
Secondo la profezia, perché dice adesso la sinistra, non so se da quell'aspetto.
Dell'angelo?
Sì, esatto, che si è spostato, perché?
Perché segue un po' la scrittura, la scrittura che si scrive in Occidente da sinistra a destra, tieni conto che le lingue orientali invece sono tutte da destra verso sinistra, quindi cominciando a entrare nel mondo occidentale, scrivendo da sinistra a destra, la fine della frase, la fine è a destra, quindi ponendo Maria a destra vuol dire la tua attenzione si concentra sulla fine, è un porre attenzione in questo senso. Ecco, quindi è importantissima questa immagine, perché funge un po' da passaggio di epoca. Questa è un'altra bellissima immagine dell'Annunciazione, dove si aggiunge un elemento importante. Qui siamo a quello Lorenzetti, però è una cosa curiosa che troveremo anche in altre, pensate ad esempio al Beato Angelico. Vedete, dalla bocca dell'angelo esce la frase, è un fumetto, è bellissimo questo, eh? Cominciano i fumetti.
A che epoca risale?
Lorenzetti, quindi siamo in pieno Rinascimento. Sfondo d'oro, la colomba, il libro, vedete che torna. E questo, la citazione è sempre in latino, ovviamente, dell'Annunciazione, che esce dalla bocca e Maria accoglie, già Giotto, Maria in Giotto comincia ad avere queste mani conserte, in segno di devozione, mentre Lorenzetti continua anche questa invece Duccio da Boninsegna. Ecco, vi dico qualcosa sui colori, perché sono importanti anche i colori. Ecco, dopo l'anno 1000 i colori, se fino all'anno 1000 i colori sono importantissimi perché indicano proprio un contenuto teologico, quindi possiamo dire sono canonici, nel senso che devi usare quel colore se vuoi rappresentare Maria, Gesù. E dopo l'anno 1000 in realtà saltano e c'è molta libertà. In alcune opere abbiamo questo gioco di colori. Interessante, perché se voi prendete un Cristo, ad esempio, dell'anno 1000, troverete che ha i colori inversi a quelli che stiamo contemplando. Fino all'anno 1000 il blu è sempre segno dell'umanità. Il rosso, il rosaceo, il rosso, il colore purpureo, quello della lana, se vogliamo, di Maria, di prima, è segno del divino in qualche modo, del divino che si fa presente. Il blu l'umano, il rosso il divino. Voi troverete i Cristi pantocratori, il Cristo in trono, sempre con due colori, il rosso sulla pelle e il blu come manto, cioè Gesù, vero Dio e vero uomo, ma l'umanità vista come un manto, si è ammantato dell'umanità, ma lui è vero Dio, quindi il rosso, la divinità sulla pelle, la carne. Maria, ad esempio, fino all'anno 1000, voi la troverete sempre con il blu sulla carne, lei donna, che è stata ammantata della divinità. Ora, nel Rinascimento, questi colori saltano. Vedete, non è più così, gli artisti non si attengono più a questa codificazione. Quindi voi troverete, ad esempio, una Maria con gli abiti rosso sulla carne, come il Cristo proprio. È come se si fosse perso in qualche modo un codice teologico che era sottinteso, probabilmente non è più sottinteso, e gli artisti cominciano a perdere questo aspetto teologico. Questo è una miniatura, c'è sempre il cartiglio. Ecco, questo è molto importante. Qui siamo nel chiostro, in un pilastro, in un capitello del chiostro, un pilastro più che non è un capitello, del chiostro di Silos a Burgos. È importantissima questa in Spagna. Perché? Perché l'angelo comincia a inginocchiarsi di fronte a Maria. Questa lezione passerà poi ad alcuni, anche nel Rinascimento, vi ricordate la prima incisione dell'Annunciazione? L'angelo è in piedi, poi comincia a inginocchiarsi. Dove è nato questo atteggiamento? Qui siamo nel XII secolo, siamo nel 1100, poi farà lezione, farà scuola, perché anche, ad esempio, abbiamo visto Giotto, metterà un angelo inginocchiato. È la tradizione dei cavalieri, cioè la letteratura cavalleresca, dove il Signore comincia a inginocchiarsi di fronte alla sua dama, passa anche nell'iconografia cristiana. Quindi abbiamo angeli che di fronte alla Signora, per antonomasia, che Maria, si deve inginocchiare. Ecco lì cominciare l'inginocchiarsi di fronte a Maria. È proprio tipico della letteratura. Non è segno di devozione, nel senso, è un gesto cavalleresco. L'abbiamo poi tradotta come gesto di devozione, quindi di rispetto, no? In ginocchio da te, sembra proprio, no? È proprio, io mi inginocchio di fronte a te, bella signora. Ecco, questa, abbiamo detto, fa scuola, e qui c'è una, vi ho messo questo quadro, questa tela che è comunissima, nel senso che abbiamo un periodo in cui si ha questo aspetto, se vogliamo, anche simpatico. Non c'è più solo il padre, vedete che c'è il padre che manda lo spirito, che scenderà all'altezza dell'orecchio, ma abbiamo addirittura il figlio che viene lanciato verso Maria. Cioè abbiamo dei secoli in cui Maria non ha formato in sé la carne al verbo come tutte le madri, cioè in 9 mesi, è piombato dall'alto il bambino già fatto. Pensate, a livello teologico siamo arrivati a partorire questo. Forse perché non si è ritenuto abbastanza degna Maria non può aver portato in grembo come tutte le madri, è una cosa troppo. Quindi già un bambino già fatto, confezionato, lanciato dentro il grembo di Maria. E lei si è trovata già questo bambino già fatto in sé. Questo la dice lunga proprio su questa disincarnazione, in qualche modo, questa disumanizzazione di un certo cristianesimo che è passata nella storia della Chiesa. Tutto quello, ad esempio, non so se avremo delle slide oggi, ma la natività stessa, in molte natività dell'icona orientali, quindi dell'Oriente cristiano ovviamente, si vede Maria che partorisce su un materasso rosso, Maria distesa su un materasso. Prima veniva, Maria veniva fatta partorire su una sedia. Perché? Proprio per far passare l'idea che Maria non può aver partorito come tutte le madri. Non possiamo far pensare che la Madonna sia come tutte le madri. Quindi la facciamo partire sulla sedia, nel senso che in lei non c'è stato dolore, in lei non è come stata una cosa naturalissima, così. E invece, quando sono cominciate a entrare delle eresie in cui si cercava di così far passare l'idea che Gesù in realtà non è Gesù il bambino, non è vero uomo ma solo vero Dio, allora per contrastare questa eresia si è cominciato a far partorire Maria su un materasso, come per dire, lei ha partorito come tutte le donne e il bambino che è nato è proprio un bambino come tutti i bambini, tanto che nell'iconografia della natività avremmo sempre delle nutrici a fianco, sotto, vicino a una fonte d'acqua che puliscono il bambino, è nato come tutti i bambini. Quindi capite, e questa cosa è tornata ogni tanto, no? Questa disincarnazione dell'aspetto divino in qualche modo, no? È un ritorno, e bisogna stare molto attenti a non disincarnare troppo il Vangelo, perché sennò è un...
E quell'opera di prima in che periodo era allora?
No, questa qui è tardiva, questa siamo XV secolo, siamo a Firenze, quindi 1400. Questa siamo Santa Maria in Trastevere, o meglio, scusate, questa è Santa Maria Maggiore e questa... No, cioè è l'ultima questa. Che è Santa Maria in... Però è strano che sia l'ultima. Daniele, era l'ultima questa?
Controllo.
No. Perché in realtà ce ne sono altre, anche se il tempo ormai purtroppo... diventa tardi. Questo è facciamo un salto indietro, è importante perché vedete che c'è è l'ultima, poi magari vi monto due slide oggi pomeriggio per far vedere almeno l'annunciazione splendida del Beato Angelico, perché sono degli elementi importanti. Ma ce ne sono un'infinità, cioè non si può ovviamente dire tutto. Questo è importante perché è nata l'esigenza in qualche modo di far presentare addirittura la Trinità, cioè far vedere comunque che l'incarnazione, cioè l'annunciazione, è evento di tutta la Trinità. Quindi il Padre che è nei cieli, il cielo, voi sapete, nell'iconografia antica bastava un cerchietto per rappresentare il cielo, quindi Gesù, il Padre è nel cielo, quindi il Padre manda lo Spirito e incarna il Figlio all'altezza dell'orecchio, e lei comincia a far vedere il verbo, ecco. Quindi la Trinità, ecco un altro aspetto importante, la Trinità comincia a entrare già prestissimo nell'iconografia. Poi vi faccio vedere magari Simone Martini e poi il Beato Angelico, dove abbiamo l'apoteosi, se vogliamo, di tutto questo. Bene, ci prendiamo un po' di pausa, se no diventa difficile poi, siamo troppo stanchi. A mezzogiorno ci troviamo in cappella per l'Eucaristia.